Partenza per la Grecia nel frattempo? Datata altra parte? Sbrigate le solite pratiche noiose d'imbarco. Il capitano Riccardo Bova e il tenente Boris Kowalski furono fatti salire sull'aereo. Vicino alla rampa d'accesso, lo steward dell'aereo e un assistente di volo presero con delicatezza il capitano sollevandolo dalla sedia a rotelle e lo fecero accomodare a bordo. Ovviamente lui e il suo compagno furono fatti sedere in prima fila, quella dove c'era più spazio. Bova pensò tra sé e sé che in fondo, avere un handicap non sempre era uno svantaggio. Capo, se non le spiace mi metterei vicino al finestrino, adoro vedere il mondo dall'alto. Faccia pure, non ha paura di volare. Al contrario, da piccolo, pensi che avrei voluto fare l'astronauta. Piano, piano sfilarono poi tutti gli altri passeggeri del volo 574H diretto ad Atene. Una hostess si chinò vicino all'orecchio di Riccardo e gli disse: «La sua carrozzina, l'abbiamo piegata e messa in uno scomparto apposito vicino alla cabina di pilotaggio, così starà più comodo, le auguro un buon viaggio». Riccardo annuì con la testa e abbozzò un sorriso di approvazione. Quel che non aveva confessato al tenente era la sua fifa boia di volare. Si vergognava e cercò di nasconderlo in tutti i modi. Si mise un paio di occhiali scuri per mascherare la tensione crescente e tirò fuori dalla tasca il suo MP3 con l'auricolare. Quando l'aereo arrivò sulla pista di decollo, iniziando il rollio tipico dovuto all'accelerazione dei motori, egli schiacciò il tasto play e mise a palla la Cavalcata delle Valchirie di Richard Wagner, il celebre brano del film Apocalypse Now. L'accelerazione lo schiacciò all'indietro mentre chiudeva gli occhi immerso in quei secondi di tensione pazzesca. La musica al massimo del volume rese indimenticabile il decollo. Capitano, che sballo! Kowalski lo strattonò. Lui se la stava godendo alla grande. Da buon poliziotto però notò subito che il suo capo era teso, le mani, infatti, erano accartocciate sui poggioli e stringevano la finta pelle che li ricopriva fino quasi a bucarla. Lo sguardo fisso avanti e l'assenza di risposta gli completarono il quadro. Riccardo, ho capito, tranquillo. Il volo passò velocemente, senza particolari perturbazioni, ma fu indubbio che, una volta scesi, Bova tirò un bel sospiro di sollievo. Kowalski cercò di rasserenarlo, finalmente con i piedi per terra. Esclamò, cercando di farlo sorridere. Tu con i piedi per terra, gli rispose Riccardo in modo sarcastico. Mi scusi capitano, ho fatto una gaffe. Ma sto scherzando tenente. Dai, mi spinga dove arrivano i bagagli. Me la sono fatta sotto sull'aereo, ma adesso è tutto a posto. Bova mimò una mossa da breakdance con le mani e si mise a canticchiare felice. Usciti dall'aeroporto, dopo aver noleggiato una Fiat Panda bianca, si diressero all'albergo prenotato. Si trattava di una piccola struttura in periferia di Atene, una pensioncina economica a 2 stelle. D'altronde con i loro stipendi non potevano permettersi di più. Saliti in camera, Bova srotolò la cartina topografica della zona per individuare bene la località dove era posto il castello del conte Berto. Ecco, si trova a 7 chilometri da Corinto. Corinto. Qualcosa frullava nella sua mente. Gli venne in mente che nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, Paolo, il cosiddetto apostolo delle nazioni, era stato lì a predicare all'inizio del cristianesimo. Riccardo, da sempre, si portava dietro la Bibbia, anche se in realtà la conosceva poco. Non era credente praticante, ma alcune cose, lette a caso e di sfuggita, scritte in quel libro mistico lo avevano toccato nel profondo. Aprì il borsone e vi infilò dentro le mani, cercando i passi che parlavano di Corinto, anche se non vi era nessuna relazione concreta. La curiosità era fortissima. Si sorprese quando, aprendolo, vide l'intestazione di quel capitolo, prima lettera ai Corinti. Sarà un segno del destino. Strano? Molto strano. Cominciò a leggerne il contenuto. Paolo, chiamato a essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello S. Ostene, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, iniziava così. Il linguaggio era semplice, adatto a un gruppo di persone umili. Le pagine sfilavano via una dietro l'altra. Questa lettera era stata inviata da lui ai discepoli di Corinto, erano indicazioni su come comportarsi, litigavano già a quei tempi, l'uomo non cambia mai. Il fascino di quelle parole però era travolgente. Quasi 2000 anni prima un uomo cercava di comunicare ai suoi simili una diversa concezione della vita, dell'esistenza. Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti, recitava Paolo a un certo punto, parafrasando il messaggio di Dio. Strano, molto strano, gli sembrò che il Dio della Bibbia ragionasse al contrario, quasi un controsenso. Senza intelligenza e sapienza come avrebbero fatto gli uomini a trovare la cosa più difficile da trovare nella loro vita? O forse il senso era che qualunque intelligenza o sapienza l'uomo fosse stato in grado di mostrare non avrebbe mai potuto leggere i pensieri di Dio. Bova continuò alacremente a scrutare le frasi scritte, preso da una frenesia interiore. La sua attenzione si focalizzò su di una frase in particolare. Lo spirito, infatti, scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Posò la Bibbia sulle sue gambe e si ripeté nella mente il concetto, lo spirito scruta tutto, persino Dio e i suoi pensieri. Ma cos'è lo spirito? Qualcosa di astratto. Un'essenza presente in ogni cosa. Si rese conto di quanto fosse ignorante. Stando alle parole di Paolo, una vita senza il Creatore, la vita di tutti i giorni era solo uno spreco di tempo, un'attesa della morte. Le parole gli scivolavano dentro la mente, come acqua in una gola secca. Leggendo questa frase, quanto poi alle cose di cui mi avete scritto, è cosa buona per l'uomo non toccare donna, tuttavia, per il pericolo dell'incontinenza, ciascuno abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito, gli venne da sorridere. Ecco perché i preti non si sposano. Lo rincuorò molto il fatto di aver letto che per l'uomo era cosa buona non toccar donna. Gli pesò meno la sua impotenza. Proprio in quel momento Kowalska gli bussò alla porta. Bova, è pronto il pranzo. Per un attimo lo riportò alla realtà circostante. 5 minuti e arrivo. Tenete si faccia l'aperitivo. Il capitano voleva finire le 2 o 3 pagine che ancora gli rimanevano da leggere della lettera ai Corinti. Se c'è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale, e poi, ecco io vi annunzio un mistero, non tutti, certo, moriremo, ma tutti saremo trasformati, in un istante, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, suonerà, infatti, la tromba e i morti risorgeranno incorrotti e noi saremo trasformati. Frasi non certo messe a caso da Paolo. Riccardo pensò che, in qualche modo, Saulo di Tarso avesse avuto accesso a informazioni di straordinaria importanza. Che avesse conosciuto Dio o avesse scoperto tecnologie e forze in grado di modificare il cosmo, in ogni caso, si era affacciato dentro i segreti dell'universo. Da tutt'altra parte nel nido i gemiti, le doglie, dovute all'avvicinarsi dell'ora del parto, avevano fatto accorrere tutti i restanti fratelli nella camera di Elettra. Lei era stesa sul letto ricoperto di una seta sottilissima colorata di un giallo verde traslucido. A destra Gemma, seduta al suo fianco, le teneva la mano con tutte e 2 le sue per trasmettergli forza e coraggio. A sinistra Suspiria e Cecilia, inginocchiate per terra, osservavano il dilatarsi del suo ventre, cercando di intonare una ninna nanna tipica della costellazione di Orione. Paride, il più giovane, andava avanti e indietro portando asciugamani, acqua e boccette di medicinale. La preoccupazione aveva cancellato ogni altro loro pensiero. Nessuno si curò dell'assenza dei tre fratelli saliti sulla Medusa. Colpiva la bellezza straordinaria di Elettra, nonostante la terribile gestazione. Più soffriva e le sue carni si dilatavano per far posto al figlio nel grembo, più il suo sguardo e i suoi occhi trasmettevano e infondevano negli altri ammirazione e sublimazione. Ormai non sembrava più qualcosa di umano, anche se nel suo caso, parlare di umano non era la cosa più esatta da fare. Pochi giorni e avrebbe partorito la sua creatura. All'interno della Medusa, intanto, urla continuavano a provenire dalla stanza violata. Menelao e Cesare si ripresero sentendosi chiamati. Aiutatemi, fratelli. I due si misero schiena contro schiena cercando di comprendere ciò che avessero scatenato. Cesare, aiuto. Dove sei, Prometeo? Aiutatemi. Un grido straziante per la sua intensità percorse i corridoi della Medusa. Che il padre ci perdoni. Cesare si alzò e cominciò lentamente a percorrere il corridoio che conduceva alla stanza dell'indefinito. Non potevano scappare. La logica gli disse che sarebbero dovuti tornare indietro e Menelao lo seguì prendendo la forma di ogni cosa che incontrava sulla sua strada. Sfruttava il suo potere per mimetizzarsi. Nel silenzio freddo e meccanico della Medusa solo l'eco delle urla continue di Prometeo facevano da sottofondo all'atmosfera pesante. Computer, rapporto sulla situazione della nave. Intrusione non autorizzata, livello di protezione alfa. Alla risposta del computer Menelao cercò di imporsi. Danni alla nave? No. Allora inserire codici apertura portelli. Impossibile eseguire. A livello alfa solo Blastar può attivare. Menelao riprese la sua forma umana, lasciando le sembianze della conduttura dell'aria. Passeranno ore prima che il padre esca dalla cella Maxima. Che facciamo? Dimmi che facciamo adesso. Adesso andiamo a salvare Prometeo. È ancora vivo. Lo hai sentito, vero? Hai ragione. È l'unica cosa da fare. Man mano che si avvicinarono alla porta di legno le grida scemarono fino al silenzio assoluto. Che cosa avrebbero fatto adesso? Avrebbero aperto anche loro quella porta. Menelao si girò verso Cesare. Erano sudati. Un silenzio tombale era sceso nella nave. Loro erano lì. Solo una maniglia da abbassare e poi avrebbero visto. Avrebbero compreso il motivo del diniego del padre. Io entro, dentro c'è mio fratello, ma non voglio obbligarti. Cesare gli si mise esattamente di fianco, lo guardò mostrando la forza del suo onore. Entriamo assieme. La cosa diede coraggio ai due. Posero le mani sulla maniglia e spinsero la porta all'indietro. Questa volta l'accecante luce verde non li sbalzò lontano. Quando entrarono, ancora nel buio del flash che li aveva accolti, notarono figure geometriche di varie dimensioni ruotare intorno ad un monolito nero. La loro traiettoria variava continuamente, come la loro forma. Per tutti gli dei, Cesare fissò Menelao. Ma tutto questo è meraviglioso. Lui fece cenno con la testa e con il dito della mano sinistra di non parlare, il luogo incuteva un senso di rispetto. Camminando Menelao pestò con i piedi qualcosa, mentre la vista cominciava a ritornargli. Sotto i suoi piedi un braccio. Mio Dio, l'ha fatto a pezzi. La paura gli salì dentro come la schiuma di un boccale di birra. Più in là vide la sua testa. Cesare ebbe un conato di vomito. Dal cranio uscivano fili di fibra ottica impastati con carne e sangue. Menelao si chinò. Per vedere meglio. La testa sembrava quella di un manichino, eppure si trattava di Prometeo. Era un androide, un robot, una macchina. Si girò di scatto verso Cesare. Non può essere, ci abbiamo giocato, Era con noi tutti i giorni. Era stupefatto, allibito, incredulo. Davanti a loro era stato fatto a pezzi quell'essere con cui, per 18 anni, avevano condiviso tutta la loro vita. Cesare si inginocchiò, nascondendo il pianto che gli cresceva dentro. Man mano che trovava i pezzi sparsi dentro la camera continuava a dire in modo assente, «Una macchina, solo una macchina». Menelao si alzò avendo una reazione isterica e gridò, «E noi? Siamo anche noi solo delle macchine di merda. Guardami fratello, guardami, guardami, tagliami la carne, voglio sapere». Gli corse incontro con un rottame nelle mani, per farsi aprire una vena. Cesare non sapeva come reagire. Si lasciò quindi cadere sulle gambe e chiuse gli occhi all'assurda visione che gli si presentava davanti. Poi di colpo, li riaprì a prese per le mani, Menelao spingendolo fino a farlo sbattere contro le pareti della stanza dell'indefinito. «Noi non siamo macchine!» Lui gli sputò in faccia digrignando il volto. Lo dici tu. Come fai a saperlo? La macchina ha distrutto lui perché l'ha individuato come qualcosa di meccanico, un insieme di chips e rete neuronale, a noi invece ci ha respinto al primo accesso, riflettici. I due si misero supini, osservando il monolito nero e le forme geometriche che gli si muovevano intorno secondo ellissi sconosciute. Menelao abbracciò Cesare e gli portò la bocca vicino all'orecchio. Se fossimo a dicembre, questo sarebbe senz'altro un bellissimo albero di Natale. L'atmosfera era pesante. All'improvviso due bracci meccanici, guidati da una sonda di rilevazione dei processori elettronici, uscirono, andando a recuperare i pezzi di Prometeo, in quanto il sistema non tollerava il disordine creatosi. Dai. Andiamo, Menelao fece alzare suo fratello. Se proprio dobbiamo aspettare che arrivi nostro padre, meglio farlo nella cabina di pilotaggio, queste luci iniziano a infastidirmi. Il monolito continuava a pulsare e li attirava. Cesare fece un ok con la mano sinistra e lo seguì senza altre parole. Quando uscirono dalla stanza, però, afferrò Menelao da dietro le spalle. Lo fece voltare e gli sparò in piena faccia la domanda, perché? Perché cosa? Gli rispose lui sventolandogli il mento sotto il naso. Perché l'ha fatto? Perché il padre ha messo tra noi quell'ammasso di chips senza dirci mai nulla. Perché? La domanda di Cesare era lecita e logica. In questo momento ho perso un fratello, lo capisci? Per me, per te. Per gli altri lui non era una macchina, era Prometeo. Non capisco perché il padre lo abbia fatto. Glielo chiederò, e come se glielo chiederò, ma adesso lasciami con il mio dolore. Poi Cesare si recò nella stanza blu, quella delle immersioni. Si spogliò nudo come natura lo aveva creato, schiacciò il pulsante chiudendo la porta di acciaio e picchiando il pugno con forza. Aprì l'irroratore di acqua sterile. Menelao lo osservò dall'oblò di ispezione. Cesare cercava la sua natura. Il dono che aveva ricevuto dal padre gli permetteva di immergersi completamente e di riuscire a respirare in qualunque tipo di liquido. Mentre l'acqua saliva oltre la sua testa, scendeva la tensione accumulata disperdendosi nel liquido. Iniziò a nuotare dentro l'acqua, e limpida, cercando di ritrovare pace. «Padre non ho paura di te» continuò a gridarsi nella mente e nel cuore per prepararsi all'invitabile incontro ormai prossimo. Menelao, per stemperare l'ansia, prese a controllare tutti gli strumenti di bordo. Prassi inutile ma capace di ingannare la sua mente. All'interno del nido Morgan fissò la cella Maxima, scrutando il miracolo che tante volte aveva visto. La luce purpurea stava attenuandosi. Blastar iniziò a inclinarsi portando i piedi verso terra, prossimo a uscire dall'animazione sospesa. Questa volta però la carica ricevuta gli conferiva un'aura rossastra. Blastar, mai ti vidi così. Morgan lo accolse con queste parole, mentre usciva dalla cella. Figlio, ho dovuto raccogliere tutte le forze, ogni mio potere. I prossimi giorni accadranno cose che anch'io non conosco completamente. Il destino è in gioco. Il destino è in gioco. Padre, non capisco. Perdonami. Avrò bisogno di te. Figlio, amami come non lo hai mai fatto. Anche quando non comprenderai, sappi che io conterò su di te. Morgan si inginocchiò e abbracciò Blastar stringendogli il torace. Lo farò. A costo della mia vita, finisse anche l'universo, io ci sarò padre. I due furono scossi, in quel momento meraviglioso di sincera condivisione, dall'urlo senza fine proveniente dalla stanza di Elettra. Il padre si girò di colpo, la sua faccia era tracciata da un'emozione fortissima. Prese a correre sibilando nella voce, lei. Dietro di lui, Morgan dovette spiccare il volo per stargli al passo. Il padre si muoveva rapido verso il letto della sua prediletta, spalancò la porta con i suoi poteri e in una sequenza di rapidità impressionante, si inginocchiò davanti a Elettra. Gli posò entrambi le mani sulla fronte, bagnata, come, uno scoglio sferzato dal mare, inondandola di scariche elettromagnetiche. Amava i suoi occhi mentre li vide passare dalla tensione più distruttiva alla calma che gli stava imponendo. Il vulcano che cresceva dentro al suo corpo, dentro a quei pensieri, si placò di colpo ed Elettra sorrise. Sorrise a Blastar che, con la dolcezza di un principe, baciò la sua fronte bianca. I figli intorno avevano vissuto tutti quegli attimi concitati, sequenza dopo sequenza. Non avevano mai visto il padre a quel livello di potenza. Padre, è bello averti qui. Ci sei mancato, 24 ore, che sono sembrate non finire mai. Tutti gli si buttarono addosso, desiderosi di un abbraccio. È giunta l'ora, dobbiamo partire adesso, prima che accada. Sentendo ciò Cecilia chiese, prima che accada cosa? Entro 2 o 3 giorni Elettra partorirà. Lo stupore colpì tutti. Ma è impossibile. Incredibile, esclamò Suspiria. Il padre iniziò a fluttuare sopra di loro, ricomponendosi, per imporre l'autorità. Nulla è impossibile nell'universo, è il tuo livello di conoscenza che non lo concepisce. Morgan intervenne. Padre, mancano ancora Menelao, Cesare e Prometeo. Blastar incrociò le mani davanti a sé con forza e violenza e poi distendendole al rallentatore, li fissò tutti penetrando le loro menti come un coltello nel burro e trasmise il suo pensiero, sono già a bordo della Medusa. Il padre sapeva cos'era accaduto ma non aggiunse altro in quel frangente. La sua forza era impressionante, tale da non poter essere contenuta nella carne e l'aura rossastra lo manifestava. Scesero in fila indiana dentro la meraviglia di quelle caverne scavate dall'acqua nel tempo, raggiungendo l'ingresso superiore del vascello. Dietro a tutti, Morgan con Elettra tra le sue braccia. Benvenuto comandante, il sistema di protezione governato dal computer di bordo, dopo la scansione corporale, riconobbe all'istante Blastar. Aprire portello di accesso. Quando il padre entrò, digrignò il volto, corrugando la fronte. Davanti a lui Menelao e Cesare in piedi con la testa bassa. Sapevano di aver violato le regole, di aver colto il frutto proibito. Non dissero una parola. Erano certi che Blastar già sapesse e si aspettavano la giusta punizione. Il padre si avvicinò fino a sfiorare i loro volti col proprio alito, poi li abbracciò inaspettatamente. Gli altri figli, nel frattempo entrati, osservarono la scena senza comprendere bene cosa fosse successo. Di colpo Blastar si girò e iniziando a fluttuare, guardò i presenti con compassione. Figli, figli miei, piangiamo assieme la scomparsa di Prometeo. Lo stupore e la commozione furono incontenibili. Morgan si portò in mezzo alla stanza, ma cosa diavolo è successo? gridò, fissando in modo accusatorio Menelao e Cesare. Siamo entrati nella stanza dell'indefinito. Ma siete del tutto impazziti. Lo sapevate che l'accesso a quella stanza era assolutamente proibito. Evidentemente a disagio, davanti a tutta la famiglia, Cesare spiegò la situazione, dovevamo sapere e siamo entrati e Prometeo è stato distrutto ma lui era un... Paride afferrò Cesare per un braccio. Era un... cosa? Menelao si avvicinò a Gemma e Cecilia e lo gridò ad alta voce. Anche loro dovevano sapere. Era un robot. Una macchina. Morgan sbatté violentemente le ali contro le pareti metalliche della nave in uno scatto nervoso incontrollato, il sibilo rimbombò facendo il giro dello scafo, dopodiché si mosse verso il padre per sapere se quella fosse la verità. Menelao continuò, a noi invece non è accaduto nulla, solo un gran terrore per la paura e l'emozione, per la meraviglia che abbiamo visto dentro. Il padre si sollevò per aria e incrociò le braccia. Non è vero che non vi è successo nulla. Che vuoi dire? L'espressione incredula di Cesare era, stampata chiaramente, sulla faccia nell'attesa della risposta. All'interno della stanza dell'indefinito si è scatenata una violenta tempesta quantistica, dalle cui radiazioni siete stati investiti. La luce verde che vi ha colpito produrrà alterazioni nel vostro genoma nei prossimi 3 mesi. Siete stati 2 stolti. Non si può entrare senza completare il ciclo spazio-temporale. Padre, vuoi dire che moriranno? Suspiria aveva già le lacrime agli occhi. E così? Chiese. Blastar fece una pausa di riflessione. Quasi cercasse nel suo cervello se, davvero, vi fosse una soluzione al problema. Ci devo riflettere, e dovrò fare degli studi dettagliati con la macchina condoriana di analisi dei flussi quantistici elettromagnetici. Al momento non sono in grado di stabilire con assoluta certezza quello che accadrà e comunque il mio cuore adesso è triste per la perdita di Prometeo. Cesare alzò le spalle e gesticolò con le mani. Ma lui in fondo era solo un pezzo di latta? Sentendo tali parole il padre si infuriò. Cominciò a roteare su se stesso con una rapidità mai vista e lo colpì con un flusso di energia rossastra che lo costrinse a sbattere violentemente contro il pavimento. Non era una macchina, era un essere vivente, aveva una coscienza, un carattere. Quando lo trovai il suo corpo, Predassiano era stato schiacciato in un modo terribile. L'ho tenuto in coma incosciente per 3 anni, mentre progettavo per lui un corpo bionico. Gli cancellai la memoria dell'accaduto affinché non si sentisse diverso da voi. Non lo dimenticheremo mai. Gemma si mise a piangere e gli altri a pregare. Figli, non c'è tempo. Dobbiamo partire immediatamente per la Grecia. Abbiamo una missione importante da compiere. Dobbiamo farci forza. Morgan alla postazione di guida. Menelao agli armamenti. Io sarò in sala tattica. Gli altri vadano pure nei loro alloggiamenti. Nella cabina di Elettra si ritrovarono tutte le figlie. Meno male che è svenuta. Gemma agitò le mani, nell'aria, e poi le posò sulle cosce. Suspiria si aggiustò i corti capelli biondi platino e si avvicinò allo specchio. Non diciamole nulla? Ancora non ci credo che Prometeo fosse un essere bionico? Cecilia si stese sul secondo lettino e incrociò i piedi. Lo faceva fin da piccola? Era il suo modo di coccolarsi. Ma le dita dei piedi continuavano ad andare su e giù, talmente era preoccupata. Ce la faremo. Già 2 di noi sono morti, non è che questo sarà per noi il giorno del giudizio. Suspiria le sorrise e si mise di fianco a lei. Stesa? Portando i piedi in alto a toccare la parete metallica. Ci sono io con te. Ti voglio bene. Ti proteggerò. Lo farà anche Gemma. Certo Cecilia. Non sei sola. Siamo una squadra. Dall'oblò videro la navicella spaziale immergersi nell'acqua e avviarsi verso il mare aperto. I sistemi di mascheramento di quell'oggetto tecnologico erano stupefacenti. La Medusa, infatti, non emetteva nessun rumore ed era in grado di rendersi invisibile ai radar e ai sonar. Il padre aveva spiegato loro che, anche in caso di attacco nucleare, il vascello era in grado, non solo di resistere, ma di rispondere con un'inaudita potenza. Ormai, per il susseguirsi degli eventi, erano le 5 del mattino. Sarebbero arrivati prima delle 8. Blastar aveva preferito una rotta negli abissi marini, più lenta ma assolutamente sicura. A quell'ora del mattino Riccardo aprì gli occhi nella camera dell'alberghetto, dove la sera prima si era abbuffato di cozze, insalata greca con la feta, agnello, capretto e patate. Kowalski era una buona forchetta e lui non aveva potuto evitare di riempirsi come un tacchino. Il mio stomaco. La bocca impastata, la gola secca e il sapore di fogna che uscivano dal suo essere interiore gli fecero capire subito di aver esagerato. Bova stette 10 minuti abbondanti a lavarsi i denti, poi si arrese all'odore forte dell'aglio. Mi spiace per il tenente. Sorrise con gusto mentre se lo diceva tra sé e sé. In effetti, era refrattario al maledetto bulbo e quando lo mangiava in abbondanza, tutti si accorgevano della sua presenza a 100 metri di distanza. Poco dopo, sentì la mano decisa del suo vice battere sulla porta. Capitano, capitano, sveglia è l'ora della colazione. Di colpo Kowalski si interruppe, devastato dall'odore acre e pungente che proveniva dalla stanza. Mio Dio capo, ma questo odore, questo sapore è veramente uno schifo. No, no, non ci vengo in macchina con lei. Vado a noleggiare un'altra auto, una cabrio. Si mise a correre, scendendo giù e tappandosi il naso con la mano per fare colazione prima che il suo capo scendesse. Quando Riccardo scese, continuava a ridere. Tutte le persone lo notavano, non più per il fatto che fosse su di una sedia a rotelle, ma per l'olezzo rancido che lo anticipava. Sorrise, non aveva mai fatto una colazione così divertente. Man mano che si avvicinava al bancone, gli astanti annusavano l'aria e facendo una smorfia per l'inalazione degli effluvi, sgomberavano il campo velocemente. Quando finì di fare colazione, appena uscito dalla sala pranzo, sentì un applauso di vera soddisfazione degli altri ospiti dell'albergo. Kowalski lo aspettava fuori con un fazzoletto premuto sul naso e lo salutò con la mano. Lo fece accomodare e poi si mise a guidare tenendo la testa fuori dal finestrino. Mio Dio, continuava a dire. Bova aveva le lacrime agli occhi. Certe cose a volte ti fanno felice. Quando arrivarono davanti al cancello d'accesso al castello, Kowalski spense la macchina e se ne scappò di corsa. Ci vollero 10 minuti prima che il capitano riuscisse a convincerlo a tornare e a ricomporsi. Che meraviglia! Il castello, una roccaforte risalente al 1700, si stagliava imponente su di un promontorio a picco sul mare. La vista era spettacolare. Un grande giardino botanico gridava la bellezza della natura all'interno delle sue mura, adornato di piante di ogni tipo e cristalli minerali. Non se la passa niente male questo conte, vero capo? E già, Kowalski, facciamo un giro intorno, vediamo se c'è qualcuno. Durante l'ispezione, Bova scrutò attentamente le finestre e le porte. Erano sbarrate, chiuse. Notò anche 2 curiose statue di bronzo poste ai lati del viale di accesso che conduceva all'ingresso principale, raffiguranti una figura umana dentro una specie di scafandro e un drago dalla coda mozzata. Strano, pensò, proseguendo fino al ciglio dello strapiombo sottostante. Attento capitano. Il tenente gli corse incontro quando lo vide sporgersi pericolosamente. La ruota destra della sedia a rotelle era ormai a pochi centimetri dal vuoto. Kowalski, dai non trattarmi come un bambino, volevo solo dare un'occhiata sotto. Guarda, c'è una lunga gradinata in pietra che degrada dolcemente fino al mare, È bellissimo. In effetti, sotto di loro, una trentina di metri più in basso, vi era una spiaggia di sabbia bianchissima baciata da un'acqua cristallina e un piccolo pontile. Capitano, qua ci dobbiamo tornare l'estate prossima, è uno sballo, un vero sballo. Dopodiché tornarono indietro verso il cancello d'ingresso per suonare il campanello. Non era il solito citofono. Vi era una maniglia d'ottone ossidato da tirare, collegata, tramite un tirante con una soprastante torretta coperta. Il commissario cercò di raggiungerla con la mano sinistra, ma per lui, seduto, si rivelò un'impresa impossibile. Ci penso io. Il tenente diede un forte strattone verso il basso, cui seguì il rintocco sordo e rimbombante di una campana. Questa non è una casa comune, esclamò Bova. Non ricevendo nessuna risposta, Kowalski si tolse il cappello e si grattò la testa. Dopodiché fece altri due tentativi. Sembra disabitata, disse girandosi verso il capitano. Sì, ma il giardino, invece è curato. Le piante stanno bene. Ci deve essere qualcuno che si prende cura di loro. Forse c'è un custode. Un giardiniere. Insomma un incaricato. Il tenente si appoggiò con la schiena al muro e gesticolò con le mani, sottolineando l'assenza di qualunque altra anima viva in quel momento. Quindi Bova, che facciamo? Non possiamo entrare. Siamo all'estero. Non abbiamo giurisdizione per farlo e nemmeno un mandato di perquisizione. Il tenente aveva ragione. Anche se, dentro di sé, il capitano sentiva una forte attrazione per quel posto e una voglia innata di entrarvi. Scendiamo nel paesino che abbiamo passato con la macchina, facciamo qualche domanda in giro, sai com'è la prassi? Mangiamo e poi torniamo qui nel pomeriggio. Il tenente annuì con la testa, unì le mani come se stesse pregando e se ne uscì sbottando. Sì, però ti prego, niente aglio, niente aglio. Per tutta risposta Riccardo fece un applauso e urlò, agli ordini. D'accordo tenente, adesso mi porti alla macchina, ho le braccia stanche a furia di far girare le ruote di questo rottame di carrozzella. Più si allontanavano, più sentiva che sarebbe dovuto tornare. Quando arrivarono in paese decisero di separarsi per interrogare, con discrezione, alcuni degli abitanti del paesino. Non conoscevano la lingua greca, ma masticavano abbastanza bene l'inglese. Ci vediamo dopo alla trattoria Kowalski. Bova si diresse in un viottolo caratteristico greco mentre il tenente gli fece un ok con la mano. La gente lo osservava muoversi con la sua carrozzella. Vide un vecchio che, intrecciando paglia, davanti alla sua abitazione, intonacata di bianco con le persiane azzurre, stava terminando un cesto. Si avvicinò, lo guardò accendendo un sorriso a tutto tondo, "You speak English?" Il vecchio non alzò lo sguardo e continuò in quello che stava facendo senza dargli importanza. Pensando che fosse un po' sordo, il commissario ripeté la domanda alzando il tono della voce. A questo punto l'uomo interruppe il suo lavoro. Gli mostrò il volto abbronzato rovinato dal tempo e dal sole, poi sorrise mostrando i pochi denti rimasti. Paisa, sul mio italiano pure io, non serve parla English. La risposta in dialetto gli fece comprendere immediatamente che l'uomo era uno del sud e proprio vero che noi siamo in tutto il mondo, ne prese atto Bova che poi gli allungò la mano stringendo la sua. Piacere, io mi chiamo Riccardo. Io sono Carmelo, servo vostro, che posso fare? Sono venuto a trovare una persona, magari lei la conosce. Il vecchio mosse la testa e la mano con l'indice e il pollice uniti chiedendo, come si chiama? Cerco il conte, quello del castello sul promontorio. Appena sentite queste parole, il vecchio iniziò a gesticolare come una marionetta. Gesù Maria? Gesù Maria, gridò alzandosi e continuando poi a sbiascicare nel suo dialetto molto stretto qualcosa d'incomprensibile. dopodiché prese il cesto e se ne rientrò in casa chiudendo tutto a chiave. Riccardo rimase lì come un cretino. La reazione dell'uomo gli fece capire che era terrorizzato. Cercò di parlare anche con altri, ma nessuno sembrava intenzionato a parlare del conte. Tornando, incrociò il postino del paese che lo salutò cordialmente e gli chiese: «Turista?» «Sì, sono in ferie da qualche giorno. Parli bene la mia lingua?» «Ho avuto una fidanzata italiana per 2 anni. Veniva sempre qui in vacanza e così sai com'è.» I capelli ricci e brizzolati di Riccardo furono sorpresi da un'improvvisa folata di vento. Il tempo iniziava a cambiare. «Posso chiederti una cosa e avere una risposta o scapperai anche tu come tutti gli altri cui l'ho chiesto?» Il postino scese dalla bicicletta, la appoggiò al muro, prese dalla cassetta davanti le lettere che doveva consegnare nella palazzina di fronte. «Ho capito, il conte e il castello. Hai chiesto di quello», rispose, avviandosi a imbucarle. Bova spinse con le mani le ruote della sedia a rotelle e gli andò dietro. «Esatto. È una vecchia storia, risale al Medioevo. Si dice che il castello sia infestato da spiriti e fantasmi. Tutto per colpa di una vecchia maledizione.» Il capitano lo incalzò. «Dai, raccontami.» «Non so un granché. Si dice che, secoli fa, qualcuno trafugasse dei cadaveri dal cimitero. Si parla di morti tornati in vita, della loro vendetta e altre scemate simili.» «Scemate? Siamo nel 2009. Non mi dirai che tu credi negli spiriti o che esistano vampiri, mostri e altre cavolate del genere. Pensa che qualcuno dice pure di aver visto un disco volante passargli sopra la testa qualche mese addietro.» Poi inforcò di nuovo la sua bicicletta e riprese il suo giro. «Ciao, scappo.» Quando arrivò alla trattoria, Kowalski era già all'interno, intento a sorseggiarsi un aperitivo analcolico al bancone. «Scoperto niente. Ho trovato il giardiniere.» «Ottimo. Dai, racconta. Hai sentito anche tu le voci sulla maledizione?» «Capitano, le ho sentite. Le ho sentite. Molti sono scappati per non parlarne. Il giardiniere è un tipo tranquillo, ma è stato ingaggiato da poco per la cura dell'orto botanico. Non ha mai visto il conte. È sempre stato pagato mediante bonifico bancario e le chiavi del cancello gli sono state recapitate per posta. Ha avuto il divieto assoluto di entrare in casa. Dice che il posto è pieno di telecamere di sicurezza.» «Hai saputo chi fosse il giardiniere precedente?» Kowalski gettò giù tutto d'un sorso quello che era rimasto dell'aperitivo. «Morto 6 mesi fa, arresto cardiocircolatorio. Morto pure lui? Strano. Ottimo lavoro. Dai, mangiamo adesso.» Mentre erano sulla veranda coperta da una tettoia di legno, su cui viveva arrampicato un glicine dalla lunga vita, scoppiò un violento temporale. Kowalski l'ha vista qui e mozzafiato: «Guardi la mareggiata sotto che biancheggia sugli scogli.» Il tenente si stava spolpando una saporitissima oliva greca e, avendo la bocca piena, gli rispose solo con gli occhi, comunicando apprezzamento per quella vista insolita. In effetti, mangiare su di una terrazza con quel panorama, sotto una pioggia battente, mentre l'acqua del mare sbatte con tutta la sua forza sulla riva e il cielo si incupisce in un grigio perso, aveva un fascino particolare. «Capo, davvero pensa che sia il caso di tornare al castello nel pomeriggio?» Bova si sorseggiò, gustandolo, il vino sfuso in carafa, posò il bicchiere sul tavolo e cominciò a disegnare col dito sulla tovaglia il nome Matilda. Il tenente lo fissò aspettando la risposta. «Dobbiamo tornare, Boris, ma voglio essere sincero con te. Non capisco, in che senso?» Riccardo ripassò con il coltello ciò che aveva tracciato col dito, poi alzò lo sguardo fissando dritto, dritto il suo compagno. «Tutta questa storia non ha senso secondo la logica, non so come dirtelo, ma ho delle sensazioni, una percezione che mi conduce qui, e non è solo il mio istinto da poliziotto. Se non fossi rimasto orfano di padre fin da neonato, direi che avverto qualcosa di familiare. Kowalski si passò il tovagliolo sul mento sporco di sugo accennando un sorriso ironico. Riccardo, ma non è che tutte queste storie di fantasmi e maledizioni ti stanno condizionando? Può anche essere. Devo capire quel che sta succedendo. Andrò fino in fondo in questa storia, qualunque cosa accada. Ed io ti starò incollato come un'ombra affinché non ti cacci nei guai, capitano. I due alzarono i calici di vino, brindando col rosso intenso da essi contenuto. Tra di loro si era creato nel tempo un legame molto forte. Kowalski era un immigrato polacco che aveva preso la cittadinanza italiana. Insieme diverse volte avevano rischiato la vita e queste cose legano più di un vincolo di sangue. Piano, piano, il temporale morì spegnendosi e lasciando spazio a un pallido sole. Guardi là, cos'è? Cos'è quella roba? Se ne uscì Kowalski indicando col dito il mare aperto. Bova si avvicinò alla ringhiera di contenimento del terrazzo, cercando di scrutare il mare mosso. Io non vedo nulla, solo onde e schiuma. Eppure giurerei di aver visto qualcosa di molto grosso muoversi e dirigersi velocemente verso la costa, ripeté il tenente poggiando le mani sulla ringhiera e cercando di sporgersi il più in fuori possibile. Quello che non sapeva era di aver visto, era l'arrivo della Medusa. Sotto il castello, infatti, vi era un accesso sottomarino che permetteva l'attracco a un pontile segreto nascosto. Il primo a scendere fu Morgan, inviato dal padre a ispezionare che tutto fosse in ordine. Elettra la porto io, voi andate. Tutti ubbidirono all'ordine di blastare e si incamminarono risalendo verso il castello a breve distanza da Morgan. Blastar entrò nella cabina dove lei alloggiava. La osservò nel suo dormire, il volto bianco, il grembo pieno come un melone maturo, le mani eleganti, i piedi così ben definiti come nessun artista avrebbe potuto dipingere con l'opera delle sue mani. Si chinò in silenzio, prendendola tra le braccia con una dolcezza infinita, con una delicatezza tale da non svegliarla. Osservare il suo volto, anche solo quello, era il premio migliore che potesse ricevere in mille vite. Poi cominciò a levitare e raggiunse gli altri al castello. All'interno, sopra le segrete che ospitavano diverse celle, il deposito del fuoco e altri locali ai quali era vietato l'accesso, vi erano 18 stanze, il salone delle danze, il reparto delle cucine, la camera delle udienze, il salotto con la ricca biblioteca, la sala da dè, una palestra, il reparto ad alta tecnologia, svariati bagni e l'immancabile laboratorio medico. Porto Elettra nella stanza della crisalide. Era la stanza destinata ai parti. Vicinissima all'ambulatorio medico, pareva spuntare dal passato. Il letto a baldacchino, rivestito di stoffe tra il purpureo e violaceo, intervallate ad altre di un bianco latte, troneggiava nel lato nord della stanza. Sulle pareti, rivestite anch'esse di un tessuto delicatissimo rosa, spiccavano quadri raffiguranti i personaggi che avevano accompagnato nei secoli precedenti Blastar, uomini e donne che aveva vissuto in quel luogo, esseri che avevano avuto con il padre una relazione intensa. Le sedie in legno massello, bagnato nell'oro, erano rivestite anch'esse di una stoffa purpurea. Al lato est si trovava un tavolo basso con soprastante una bellissima specchiera. Vi erano ancora i trucchi e le spazzole della signora Vicenzi. Il padre non poté fare a meno di sfiorarli con le dita. Si sedette sullo sgabello dove, per tanti anni, aveva visto, lei, la sua donna sedersi. Chiuse gli occhi per un intensissimo istante e gli parve di sentire ancora il profumo di arancio mischiato con quello della carne della sua compagna. fu travolto dall'emozione non riuscendo a controllare un moto di pianto e la caduta di una lacrima contemporaneamente al riaprirsi degli occhi di Elettra. Lei osservò tutta la scena senza farsene accorgere, la caduta di quella goccia e il suo esplodere a contatto con il tavolo. Frazioni di secondo. Il padre, avvertito il suo risveglio, subito si ricompose e se ne uscì dalla stanza. Elettra non lo aveva mai visto piangere. Nello sconvolgimento totale che stava vivendo a causa del parto in corso, in mezzo a tutti i suoi pensieri di amore e odio, per ciò che lui aveva fatto, quel fatto le fece tenerezza. Morgan nel frattempo, invitò tutti ad accomodarsi nella camera delle udienze. Il padre aveva cose importanti da comunicare. Figli miei, dovremo essere molto uniti per affrontare l'inevitabile. Nessuno può scappare, non servirebbe. Cesare si alzò in piedi. Padre, noi non abbiamo timore, ma poi di che cosa dovremmo avere paura? Devi spiegarci perché siamo qui e qual è il pericolo che dovremo affrontare. Anche Suspiria invocò una spiegazione e subito dopo la pretesero tutti gli altri. Il padre si portò le mani dietro la schiena e si mise a guardare fuori dall'altissima vetrata che portava luce in quella stanza. Non posso dirvi nulla, non è ancora il tempo, se non che un uomo oggi arriverà a bussare. Non ha più l'uso delle gambe. Menelao saltò su immediatamente. È di lui che dobbiamo temere. Questo non lo so ancora. Non verrà solo. Con lui un uomo? Un semplice uomo. Padre, vuoi dire che quello che ha l'handicap non è un uomo comune? Chiese, portandosi le mani al viso. Stupita, Gemma. Lui è un seme che deve ancora germogliare, ha delle potenzialità psichiche ed extrasensoriali latenti. Morgan cercò di trarre subito una conclusione, lo dobbiamo catturare. Dici solo una parola e io e gli altri lo. No, rispose secco, come di sua abitudine, il padre. Allora cosa dobbiamo fare? Blastar si rigirò su se stesso, abbagliando la stanza con la sua aura rossastra, e poi decretò, quando verrà a suonare al cancello, Gemma, tu dovrai andarlo a ricevere, mostrandoti, sorpresa per l'inaspettata visita. Chiederà di vedermi. Gli dirai che il conte Berto di Macedonia non può riceverlo oggi per altri impegni, ma che sarà ben lieto di accoglierlo a cena domenica sera alle 20. Esattamente 2 giorni e 6 ore da oggi. Digli anche che potrà fermarsi nostro ospite assieme al suo compagno. Quel pomeriggio, in effetti, arrivò davanti al cancello la macchina noleggiata da Bova. Kowalski tirò fuori la sedia a rotelle, la compagna delle ultime avventure del suo capitano. Lui intanto scrutò dentro il giardino, rivolgendo anche lo sguardo alle finestre del castello alla ricerca di segnali di vita. L'istinto preannunciava che, dentro la casa, pulsava tanta vita. Riccardo, accomodati, il tuo maggiordomo è pronto con la portantina. Sorrise, soddisfatto e pieno del pranzo Kowalski. Sorrise pure Bova ribattendo, per Dio, chiamami Riccardo Cuor di Leone, sono il tuo re. Ma presto la percezione accumulata in tanti anni li fece concentrare sull'analisi di quel posto e sulle eventuali anomalie. Andiamo. Portami proprio davanti all'ingresso. Certo capitano. Subito. Vediamo se questa volta qualcuno ci risponde. Il sole aveva ripreso la scena, i suoi bagliori baciavano la fronte di Bova e la pancia piena del suo compagno. Vederlo avvicinarsi e tirare la campana, sbuffando, era davvero una scena ridicola. Poi, d'un tratto, Riccardo lo vide afferrare le sbarre del cancello e guardare in modo attento. Qualcosa aveva colpito l'attenzione di Kowalski, che gli faceva vistosamente segno di avvicinarsi. Dal castello, in un bellissimo tailleur blu scuro, veniva incontro loro una ragazza dalla bellezza non comune. Era Gemma che stava ubbidendo all'ordine del padre. Bova fece fatica a raccapezzarsi, vedendo Kowalskaj abbassato e spostato nella parte di muro pieno che, ad ampi cenni, lo invitava ad avvicinarsi. Che cavolo aveva notato? Mentre la sedia a rotelle lo portava nella sua direzione, arrivò a un paio di metri da lui quella femmina 100%. Riccardo fece cenno con la mano e con l'espressione del viso a Kowalskaj di aspettare. Buongiorno. Normalmente non ci viene a trovare nessuno se non annunciato. Avete bisogno? La voce era stupenda. Suadente come il richiamo del delfino. Sì, vorrei parlare col conte. È una questione molto importante. Per cosa, signore? Non posso dirlo a lei, ma le assicuro che il conte gradirà. Gemma ammiccò con gli occhi e rimanendo impassibile nel suo ruolo di assistente e coordinatrice degli eventi della casa, gli comunicò quanto il padre le aveva comandato, parola per parola. Il conte è molto impegnato. Mi ha pregato di dirle che potrà riceverla solo domenica sera alle 20 e cortesemente la vorrebbe come suo commensale alla cena. Bova pensò, per la miseria ma sono 2 giorni. Mi ha detto di dirle che potrà fermarsi anche a dormire e ovviamente che l'invito è valido anche per il suo compagno, quello che pensa che io non lo abbia visto e che è nascosto alla mia sinistra dietro il muro di cinta. Un sorriso compiaciuto si accese sulle sue labbra rosse come rose mentre la mano sinistra cercava di nasconderlo. Kowalskaj, non restare lì impalato. Vieni fuori. Presentati alla signorina. Il tenente, visibilmente impacciato, fece un paio di passi, con le mani in tasca e salutò con un «buonasera», raggiungendo il suo capo. «D'accordo signorina. Mi chiamo Gemma. Piacere. Io sono Riccardo, e lui è Boris e siamo dei… dei poliziotti. Lo so». Davanti all'imbarazzo dei due, scoppiò a ridere in modo fragoroso, li fissò scuotendo la testa. Si vede lontano 1 miglio. Il capitano, un pochino risentito per l'evidenza della loro condizione di tutori della legge, salutò, a domenica, chiedendo poi al Kowalskaj di spingerlo verso la panda bianca. Tenente, come mai era così agitato prima? Le avevo già viste quelle 2. Chi hai visto? Non capisco. Quelle 2 della rapina al supermercato? Ti ricordi il video, capitano?
Me lo ricordo. Sì.
Dentro il giardino, sedute intorno ad un tavolo in pietra, erano proprio loro. Bova si girò cercando lo sguardo del suo vice.
Sei sicuro? Sei proprio sicuro?
Certo, Riccardo, esclamò Kowalskaj aspettandosi per risposta il solito, strano, mi mandolo con la bocca. Invece vide sorridere l'uomo sulla sedia a rotelle come mai prima, lo vide stirarsi all'indietro portando le braccia verso il cielo azzurro, lo sentì dire, lo sapevo, io lo sapevo. Saliti in macchina, una volta messo in moto, Kowalskaj, volgendogli lo sguardo, gli chiese, non abbiamo a che fare con delinquenti comuni, vero? Lo penso anch'io. Questa gente deve essere esperta di paranormale e chissà di quali altre diavolerie. Alla risposta del suo capo, il tenente strabuzzò gli occhi. Non sarà una setta satanica. In effetti, un omicidio al cimitero, una testa mozzata portata via lo lascerebbe intendere. Tutto può essere, Kowalskaj, poiché abbiamo 2 giorni prima di essere ricevuti. Voglio recarmi alla biblioteca di Corinto, per vedere se esistano documenti che parlino del castello e dei suoi proprietari precedenti. Intendi dire che vuoi approfondire quelle voci sui morti e sui fantasmi? Non solo, voglio vedere qual è stato il legame tra il conte e la Vicenzi, risalire il loro albero genealogico se ne esiste traccia. E io, capo, che faccio? Tu vai a fare shopping? Compri qualche bel regalo per tua moglie e i figli. Fai il turista per una volta. Tanto, fino a domenica, non accadrà nulla o almeno non accadrà a noi. Quelle ultime parole suonarono strane a Kowalskaj,
Pensò tra sé e sé che Riccardo sapesse delle cose sulla questione e gliele tenesse nascoste di proposito. Certo non avrebbe mai potuto dubitare della lealtà alla polizia, del suo compagno e a lui come collega e amico, ma si rendeva conto che il capitano stava cambiando, cambiando dentro. Ok, Riccardo, comunque, per qualunque cosa, tu lo sai, io sono a disposizione. Lo so, amico mio, lo so.